arrivato il momento di scoprire adesso insieme due storie che hanno un messaggio importante in comune. Lo facciamo insieme al pastore Alan Codovilli, direttore associato ai Ministeri Avventisti per la Gioventù. Ciao Alan.
Ciao Alessia, è un piacere ritrovarci e stare anche insieme.
Eh sì, è vero. Allora, partiamo quindi dalla prima storia, che oggi è la storia di Salomone.
Allora, Alessia, chi era Salomone? Salomone, per quelli che sono a volte i bambini con i quali mi confronto, a volte lo chiamano Salmone. Dice, no, non è Salmone. Ma la più divertente che ho di sicuro sentito in questi anni è diventato Salamone. Non è neanche un Salamone. Allora diventa, quindi per noi, se così possiamo dire, piacevole andare a ritrovare questo personaggio biblico. È un personaggio che troviamo nell'Antico Testamento, ed è un personaggio che spero possa aiutarci a trovare anche delle chiavi di lettura belle su questa figura. Chi era Salomone? Salomone noi lo troviamo tendenzialmente associato ad un'altra figura, il grande re Davide, e lo troviamo associato sempre, Salomone, invece ad un edificio, ossia chiamiamolo il Tempio, quello poi definito il Tempio di Salomone, dove appunto noi scopriamo nell'Antico Testamento che Israele ha utilizzato questo Tempio, passatemi il termine, ricco, adornato, perché proprio Salomone voleva rappresentare attraverso questo tempio che ha dedicato al Dio della Bibbia proprio la potenza di Dio. Chi era Salomone? Quindi figlio del grande re Davide, divenne di conseguenza anche lui re di Israele. Come vivevano i re, nostra Alessia? Come vivevano? Vivevano bene, perché comunque vada, avevano le opportunità e gli agi che altri non avevano.
Certo.
Domanda: è facile vivere nel benessere? Allora, se dovessimo chiedere noi oggi a qualcuno, guadagni 1500 euro, ne vuoi vivere, cioè ne vuoi guadagnare 10.000? No, pastore Alan, non mi interessa. Ovviamente la risposta potrebbe essere molto tendenziosa dall'altra parte, sì, gradirei uno stipendio da 10.000 euro. Cosa ci faresti? E allora la macchina, la casa nuova, le vacanze, quindi sarebbe tutta una realtà, secondo me, molto contornata dall'aspetto materialistico. Salomone ha avuto tutto questo. Da quello che la Bibbia ci presenta, Salomone ha avuto circa 1000 donne che l'hanno circondato tra mogli e concubine. Le concubine le definiamo, senza mancare di rispetto, erano, chiamiamole quasi, le serve di quelle che erano le regine, quindi erano delle aiutanti, delle dame di compagnia. Ecco, Salomone ha vissuto tutto questo. Salomone viene ricordato come uno degli uomini più saggi che la Bibbia ci presenta, proprio perché ad una richiesta di Dio a Salomone, che cosa vuoi dalla vita, cosa vuoi che io ti possa donare e regalare, Salomone invece di chiedere denaro ha chiesto proprio la saggezza, e dalla saggezza è arrivato tutto il resto, è arrivato il benessere economico, mentale, fisico. Quindi quando noi andiamo a trovare, o meglio a leggere di Salomone all'interno della Bibbia, tendenzialmente troviamo tutto questo, ok? Quindi ho cercato veramente di riportarvi in maniera abbastanza
sintetica.
Ma nella Bibbia noi abbiamo una sezione chiamata dei libri poetici. I libri poetici voi tendenzialmente li trovate da un libro molto grande chiamato il Libro dei Salmi, dove il salmista principale era proprio il papà di Salomone, ossia Davide. Scorrendo nelle pagine troviamo i Proverbi. Chi li ha scritti i Proverbi? Questa è una bella domanda. Tanti sostengono che i Proverbi, quasi nella sua interezza, li abbia scritti proprio Salomone. Ma a me interessa arrivare al terzo libro che troviamo proprio nella sezione dei poetici, che è l'Ecclesiaste. L'Ecclesiaste viene oggi riconosciuto, attribuito come un testo di Salomone. E nella mia versione, Alessia, proprio il primo capitolo ha un titolo forte e dice: vanità di tutte le cose. Ora, cosa vuol dire vanità di tutte le cose? Salomone cerca di perorare la sua causa in questo testo, dove lui dice: nella vita tutto è vanità e non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Ora, Alessia, io ti chiedo: può un uomo che ha avuto tutto Ma la Bibbia ci presenta che Salomone ha avuto tutto, perché è presente che in quanto uomo saggio ha avuto l'opportunità di beneficiare di tutto. Uh-huh. Ma un uomo che ha avuto letteralmente proprio con lei, non solamente con la T maiuscola, ma proprio con tutti i caratteri maiuscoli, quel tutto. Poi a un certo punto quest'uomo dire: sapete, sono arrivato in tarda età e dichiaro che nella vita tutto è vanità. Allora, c'è chi chiacchierando con persone che si approcciano alla Bibbia mi dicono: ma sa pastore, anch'io vorrei arrivare ad essere anziano avendo avuto tutto, per poi dichiarare mi sono posto di tutto vanità. Ecco, noi non possiamo negare che nella vita di Salomone vi siano stati dei momenti di difficoltà, però ecco, Salomone riesce alla fine della sua vita a trasmettere un concetto, che è quello che a volte trasmettono gli anziani, che anch'io conosco di età, che possono essere i classici nonnini che andiamo a trovare ogni tanto e che ci raccontano la storia. Ecco, Salomone, dopo aver avuto tutto, lui dichiara: l'essere umano rischia di essere schiacciato, alienato, di essere annientato e annichilito da tutto quello che ha. Questa è la sua tesi. E io mi chiedo, questa tesi quando la dobbiamo imparare? La dobbiamo imparare quando siamo anziani, quindi traendo spunto da un Salomone che ha avuto tutto e poi alla fine dice: ma in fondo alla fine non mi resta nulla in mano se non la mia anzianità e una possibile morte, o meglio una morte certa che mi arriverà a breve, e una possibile vita eterna, anche se noi la vita eterna la presentiamo come una certezza biblica. Oppure, e con questo ci fermiamo Alessia, restando se possibile con un punto interrogativo, oppure questo concetto che l'aspetto materialistico della vita veramente può diventare tutto vanità, e forse c'è anche dell'altro? Ecco, io mi fermo qua.
Ecco, quindi rimaniamo con questa riflessione importante da fare. Ascoltiamo adesso un brano, poi continueremo a riflettere su questo tema insieme al pastore Alan Codovilli, direttore associato ai Ministeri Avventisti per la Gioventù. Sono Alessia Calvagno, qui su RVS, con me c'è il pastore Alan Codovilli, direttore associato ai Ministeri Avventisti per la Gioventù. E Alan, ci hai parlato prima della storia di Salomone, quindi un personaggio biblico, troviamo la sua storia nell'Antico Testamento, il figlio del re Davide, anche lui appunto ci dicevi diventa poi re di Israele, aveva tantissime opportunità, tantissimi agi che diciamo altri magari non potevano avere, e ci hai raccontato poi insomma che viene ricordato come uno degli uomini più saggi che troviamo appunto nella Bibbia. Infatti lui aveva proprio chiesto a Dio di avere la saggezza. Poi c'è un libro che viene riconosciuto come un testo di Salomone, un libro biblico, quello dell'Ecclesiaste, e qui appunto lui dice che tutto è vanità. Quindi è riuscito, insomma, ci dicevi proprio in chiusura prima, a trasmettere questo concetto, cioè che l'essere umano rischia di essere schiacciato da tutto quello che ha. Ecco, adesso ci racconti un'altra storia che è un po' collegata a quella di Salomone, scopriremo perché, ed è una storia che arriva un po' dal mondo dello sport.
Esatto, grazie Alessia. Lo sportivo che vi presento oggi, spero che possiate sostenere che sia ancora un giovane, perché è nato poco prima di me, quindi battute a parte, è il personaggio nato nel 1976, è un uomo pugliese di Gioia del Colle e si chiama Nicola Legrottaglie. Nicola Legrottaglie, come ha detto Alessia, è uno sportivo, nello specifico è un calciatore. La sua storia è semplice, ma al tempo stesso, ecco, la vorrei condividere con voi in alcuni suoi aspetti. Come me, credo come tantissimi altri bambini, parlo italiani, ma credo di generalizzarlo anche in tutto il mondo, da piccolino lui ha avuto in regalo un pallone da calcio, si è messo in strada e ha iniziato a giocare. È quello che ho fatto io e che hanno fatto tantissime altre persone. Ma lui aveva un sogno, diventare un calciatore della Serie A. E in una sua biografia lui riporta che ha fatto una promessa a Dio. Infatti il suo primo libro ha come titolo "Ho fatto una promessa". In questa promessa lui, vi chiedo di coglierla veramente con gli occhi dell'innocenza di un bambino, quindi era un bambino di 6 anni, si è messo in ginocchio e ha detto: buon Gesù, se mi fai diventare un calciatore della Serie A, io dedicherò la mia vita a te. Cavolo, una promessa forte, sei sì. Anni. E giocava, ripeto, nelle squadrette piccoline, poi dopo ha iniziato a diventare molto bravo come calciatore, un difensore. Alcuni talent scout lo scoprono, iniziano a fare dei provini, c'è un termine che appartiene oggi a tanti mondi, che è quello della gavetta, finché nel 2003 lui prende e riesce, diciamo, a sfondare. Una delle squadre più importanti d'Italia, che è la Juventus, lo ingaggia, arrivano alcune chiamate anche dalla nazionale maggiore del calcio italiano, e quindi lui letteralmente ha sfondato. Però Alessia, c'era una promessa.
Eh sì.
E questa promessa gli ritornava di continuo in mente. Ma qual era la parola impropria? Qual era il suo problema? Che era diventato un uomo di fama, un uomo ricco. Pur essendo io felicemente sposato, non posso negare che Le Grottaglie sia un bell'uomo, e questo l'ha portato ad avere, raccontato da lui, anche diverse donne che nell'arco della sua carriera si sono proposte non solamente per vivere una relazione stabile, ma anche per vivere delle avventure. Lui aveva tutto, quel tutto che aveva Salomone. Quelle donne, ora azzarderei a dire mille donne come Salomone, ma racconta che ha avuto tante donne, e che era dedito all'alcol e al fumo, come può capitare in quel mondo, finché quella promessa fatta da ragazzino ha fatto scattare in lui non solo il ricordo, ma anche l'adempimento a quella promessa. E si chiede: ma se devo poi dare tutto a Dio e devo appartenere a Lui, che cosa vuol dire? E in quegli anni incontra, negli anni del calcio, incontra un altro calciatore, un evangelico, Guzman, la pronuncia sapete che non è mio forte. Un evangelico gli dice: Nicola, perché non vieni ad un incontro di testimonianza? E lui è andato a questo incontro e ha trovato dei giovani che pregavano e che ricercavano solamente il rapporto con Dio. Lui racconta in questo suo primo testo, poi anche in altri, il suo disagio nell'andare ad un incontro con dei giovani che venivano con le scarpette rotte e con gli scooter tutti rovinati, e lui arrivava con la sua bella Porsche, Ferrari, Mercedes e altro. Lui notò questa difficoltà del benessere e del non benessere, ma trovava che in quei ragazzi senza nulla c'era la felicità. E quindi lui si converte. Lui racconta: io sono sempre stato un convertito in quanto ero un mezzo cristiano, ossia mezzo, lui dichiara che è un cristiano ma poco praticante. Lui decide di cambiare totalmente la vita, decide di dedicarsi, o meglio di riservare del tempo della sua vita anche a quello che è una astensione sessuale, quindi da rapporti. Dice: voglio trovare la donna giusta della mia vita, sono stanco di rapporti mordi e fuggi. Il termine è antipatico, ma quello che utilizza lui, e lo riporto. E quindi lui dice: io basta, arrivo alla fine a pensare solamente una cosa. E lui cita Salomone e dice: nella vita tutto è vanità. E qui ritorno il mio discorso da Alan, piccolo calciatore, dico: cavolo, ma anche io, se fossi stato come Le Grottaglie, che avessi avuto tutto, alla fine a 40 anni direi: ma sì, è tutto vanità. Ecco, proprio Le Grottaglie per me ha avuto il coraggio che altri non hanno avuto, poi veramente di cambiare stile di vita. Io ho avuto modo di conoscerlo quando ero in Sicilia, a Catania, e lui era presente alle serate di testimonianza con i ragazzi, invitandoli ad avere un rapporto sincero e quotidiano con Dio. Io mi fermo qua sulle Grottaglie con una domanda e mi chiedo: ma chi glielo ha fatto fare? Se ne stava bene nella sua casa, con i suoi agi, con le sue sigarette, con le sue donne, con i suoi alcolici. Eppure lui dice: ho fatto una promessa, la voglio mantenere. E nei testi che poi seguono, io ho avuto il piacere di leggere tutti i suoi libri, alla fine si trova un uomo che dice: tutto è vanità, ma in compagnia di Dio la vanità, che poi passa, può essere un qualcosa che ti permette di incontrare le persone. Ecco, io mi fermo qua, cercando di mettere insieme queste due storie che secondo me hanno veramente tanti parallelismi.
Sì, quindi il vero benessere, diciamo, lo troviamo poi in Dio, ecco, un po' emerge questo sicuramente da queste storie. Allora, grazie al pastore Alan Codovilli, direttore associato ai Ministeri Avventisti per la Gioventù, grazie per averci raccontato queste storie, alla prossima.
Grazie a voi, vi auguro ancora una buona giornata.
Grazie.